Radio Nuova Trieste presenta Edificare la vita, una trasmissione di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti da Giuliana Stecchina e ben ritrovati a Edificare la Vita. L'ospite di oggi è la dottoressa Susanna De Giorgi. Buongiorno dottoressa.
Buongiorno, grazie per l'invito.
È un piacere nostro affrontare un tema molto importante perché lei è ispettore superiore della Polizia di Stato, responsabile dell'ufficio minori e vittime vulnerabili della divisione Polizia Anticrimine della Questura di Trieste. E quindi solo con lei possiamo affrontare un discorso così articolato come quello della violenza e in particolare della violenza di genere.
Esattamente. Allora, grazie per l'invito innanzitutto, perché per noi è importante raccontare cosa facciamo, qual è la nostra attività proprio per contrastare il grave fenomeno della violenza contro le donne. Come appunto lei ha detto, io lavoro in questura a Trieste presso la divisione Polizia Anticrimine, all'interno della quale appunto c'è un ufficio dedicato a tutte quelle persone deboli, a quelle persone fragili, proprio a quelle persone che hanno bisogno del nostro aiuto. Infatti è intitolato alle fasce vulnerabili e si chiama appunto Ufficio Minori e Vittime Vulnerabili, come lei ha detto, e qui noi ci occupiamo di violenza di genere, di violenza contro le donne.
Allora, il primo argomento, evidentemente, è quando si affronta una montagna del genere, che è una montagna drammatica, è quello di capire la distanza che c'è fra la prevenzione della violenza vera e propria e la risposta.
Certo.
La risposta della vittima e la coscientizzazione della vittima stessa, no?
Certo.
Quindi allora, come prevenzione? Partiamo dalle scuole, immagino.
Partiamo dalle scuole. La violenza di genere è una materia, guardi, delicata, una materia complessa, una materia dalle mille implicazioni ed è un fenomeno molto diffuso, è un fenomeno trasversale perché abbraccia tutti i ceti sociali, troviamo in tutti i nuclei familiari, da nord a sud, quindi un fenomeno che non conosce confini geografici, differenze culturali, sociali ed economiche, e quindi noi andiamo tanto nelle scuole, cerchiamo proprio di diffondere la cultura della prevenzione al contrasto alla violenza di genere, proprio perché negli ultimi anni abbiamo acquisito esperienza che ci permette di traguardare i risultati che più speriamo di raggiungere, quindi non solo il contenimento del fenomeno, ma anche la sua eradicazione.
Però la violenza aumenta.
Allora, la violenza c'è, la violenza, secondo il mio punto di vista, c'è sempre stata ed è importante parlarne. Importante è far capire alle donne quali sono i segnali della violenza. E su questo tema vorrei fare un piccolo preambolo importante,
sì,
per far capire anche ai nostri ascoltatori da casa, no? E, sul concetto proprio di violenza di genere.
Certo.
Su questo tema organismi nazionali nazionali e internazionali ci ragionano da 70 anni. Sono tantissime le convenzioni che hanno cercato di darci una definizione. La prima, io voglio citare la prima perché è quella più importante, quella che proprio ci fa capire che cosa intendiamo per violenza di genere, è quella che risale al 1993 e ci dice appunto che per violenza contro le donne noi intendiamo ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato un danno, una sofferenza fisica, sessuale e psicologica. Quindi già qua vediamo che la violenza non è solo quella fisica, no? Che in un primo momento uno può pensare violenza, subito pensa a quella fisica. È facile riconoscere uno schiaffo, un pugno, da un livido, un rossore, ma è più difficile invece riconoscere quelle forme di violenza più subdola, no? Fatta di umiliazioni, di denigrazioni, che appunto è la violenza psicologica. Però ecco, questa diciamo convenzione è appunto importante, ma la convenzione più importante invece che apre il discorso proprio sulla violenza sulla violenza domestica è quella di Istanbul, che risale al 2011, che poi in Italia viene ratificata qualche anno dopo nel 2013, e diciamo che questo è il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante sul tema. E questa convenzione, il preambolo, anzi per essere precisi, della convenzione ci dice che la violenza contro le donne è una manifestazione dei rapporti di forza storicamente diseguali tra uomini e donne, quindi aspira, no, questa convenzione a creare un'Europa libera da questa violenza.
Quindi un attimo, fermiamoci.
Sì.
Questa convenzione di Istanbul è stata approvata da tutta Europa.
Ratificata in Italia nel 2013, nel nostro paese qualche anno dopo, pian pianino, insomma, si spera che il ventaglio di tutti i paesi procedano appunto a ratificare.
Ah, quindi non abbiamo ancora la completezza.
Non abbiamo, no.
Assolutamente.
No, no.
Perché il problema è anche il principale, cioè uno dei principali, e quindi quello di avere un linguaggio comune sull'argomento, no? E se non tutti approvano, allora possiamo avere anche delle discrepanze di giudizio.
Pensi che la convenzione, come l'ho detto, più importante risale a 2011,
sì.
Oggi siamo nel 2024 e proprio quest'anno il Parlamento europeo e il Consiglio dell'Unione europea hanno approvato la prima direttiva dell'Unione Europea sulla lotta alla violenza contro le donne, alla violenza domestica.
E quindi sono passati 14 anni.
Sono passati 14 anni, quindi
è
in continua evoluzione, ma come tutte le convenzioni, organismi nazionali, internazionali, la nostra normativa nazionale, sì.
Però è veramente, come dire, stimolante anche in riferimento sia a un senso di generale rispetto che a un senso etico, no?
Certo, sicuramente,
ecco.
Sicuramente.
E lei parlava di prevenzione nelle scuole. Quali sono gli argomenti per attagliare l'attenzione e la sensibilità dei ragazzi?
Allora, noi andiamo tanto nelle scuole, portiamo la nostra campagna di prevenzione che si chiama Questo non è amore, la Polizia di Stato, quindi dal 2017, e cerchiamo appunto, soprattutto nelle scuole, ci rivolgiamo agli adolescenti che si approcciano alle prime, no, relazioni amorose, e insegniamo loro quali sono appunto i segnali della violenza. Parliamo chiaramente alle ragazze e ai ragazzi con finalità diverse. L'emblema della nostra campagna è appunto un volantino dove vengono indicati tutti i segnali della violenza.
L'amore, che possiamo enumerare.
Possiamo leggere un attimo,
sì.
Appunto, se danneggia le tue cose, se ti ricatta, se ti segue, se ti umilia. L'amore chiaramente è diverso dalle frasi che vengono riportate su questo nostro volantino, e abbiamo appunto voluto esplicitarle in forma semplice, proprio perché non è detto che chi è vittima di certi comportamenti riesca da sola a rendersene conto. E per cui abbiamo voluto aiutare le donne, le giovani donne, a riconoscere i segnali della violenza.
Che sono quindi questi appena numerati, però c'è anche un discorso di coscientizzazione del violento stesso. A volte uno è violento perché questa è la dinamica familiare, quindi è violento ereditariamente anche, purtroppo, quindi ha una sensibilità, come dire, appannata proprio su questo argomento diretto, perché si parla sì di violenza alle donne, però dobbiamo anche ricordarci che anche le donne non mancano di violenza in tanti casi e quindi a volte non sono solo vittime, no?
Sì. Allora, ci sono, abbiamo anche episodi in cui sono gli uomini a essere maltrattati, però
certo,
chiaramente la statistica ci dice sì, che si tratta di un numero estremamente minoritario. Pensate che dal dossier del Viminale il 43% delle donne uccise nel 2020 aveva come movente il cosiddetto femminicidio. Tale percentuale poi è scesa al 38% nel 22 e al 31% nel 23. Quindi l'anno scorso sono state uccise 120 donne. Significa questo che l'istituzione, poi, come vedremo, del cosiddetto codice rosso ha dato un grande aiuto per appunto aiutare le donne. Il vero problema si sta invece rivelando nel convincere le vittime a denunciare, a segnalare molto prima di quanto non facciano.
Ricordiamo agli ascoltatori il concetto di violenza di genere.
Sì, come no. Allora, abbiamo detto appunto la definizione, insomma,
sì,
quello che gli organismi nazionali e internazionali ci hanno voluto definire come violenza di genere, però appunto quello che è importante far capire è che la violenza non è solo quella fisica, ci sono tante forme di violenza.
Ecco.
Esiste anche la, abbiamo detto la violenza fisica, la violenza psicologica, ma esiste anche la violenza sessuale, costringere qualcuno con la forza a subire pratiche sessuali non desiderate. Noi appunto andiamo a spiegare ai giovani che tutti i rapporti devono essere consenzienti. Abbiamo la violenza economica, quando la persona viene assoggettata ad una forma di controllo, la donna è costretta a non lavorare, non ha un proprio conto corrente, deve chiedere sempre o render conto al proprio compagno, al marito, delle spese che fa. Questa è una forma di violenza. Non dare il giusto sostentamento ad una donna è violenza. E poi abbiamo quella forma di violenza moderna, la violenza digitale.
Ecco.
Violenza digitale, che i ragazzi ormai sono i nativi digitali, no?
Cioè,
vivono in simbiosi con lo smartphone, con il cellulare. E andiamo appunto a spiegare ai ragazzi che esiste questa forma di violenza, che si manifesta attraverso diversi comportamenti agiti utilizzando le tecnologie digitali, come le piattaforme social, le app di messaggistica, i forum online. E molto spesso al termine di questi eventi che organizziamo in tutte, siamo andati in numerose scuole a Trieste, le ragazze ci vengono a dire: ma mi chiama, mi vuole che devo che gli mandi immediatamente una fotografia di come sono vestita, mi arrivano 100 messaggi al giorno. Ecco, le ragazze devono capire che esiste la gelosia, ma se nel momento in cui si oltrepassa una certa soglia, allora bisogna farsi qualche domanda.
Senso del limite, prima di
senso
tutto.
Senso del limite.
Direi,
esattamente,
no? Ma esattamente, educare la ragazza, ma qualsiasi persona, il senso del limite non è sempre facilissimo. Ci sono persone preposte al sì, e perché sì? Esiste il no, esiste
il
te,
no? Esattamente, esattamente. E poi molto spesso anche le donne che decidono di denunciare o segnalare che arrivano da noi in questura, ad un certo punto dai loro racconti emerge che queste situazioni di soprusi vanno avanti da tanto tempo.
Quindi due soprusi e sopportazione.
Soprusi, no? E sopportazione.
Da ricordare, perché la sopportazione dovrebbe avere dei limiti, viceversa l'asticella della sopportazione molto spesso si alza troppo.
Si alza troppo, esattamente. E ad un certo punto, appunto, scusate il gioco di parole, le donne si ritrovano magari con il marito, con il compagno che le maltratta, oppure sono molte le ragazze giovani che ci vengono a raccontare, ma il mio compagno, il mio fidanzatino con il quale sto da pochi mesi mi umilia, mi mortifica, mi ha offeso davanti al gruppo di ragazzi con cui siamo usciti. Ecco che esiste, no? La spirale della violenza.
Spirale, è interessante questo termine.
Spirale o ruota della violenza, che appunto indica quali sono i meccanismi che mi portano ad essere ad un certo punto incastrata. Ecco che cosa succede. Solitamente, purtroppo, dopo una storia che è finita, iniziano i primi episodi, no, di intimidazione. Quindi si parte da questa forma: ti minaccio, ti terrorizzo, ti isolo, quindi non puoi uscire con le tue amiche. Invece l'amore non è possesso, se tu stai con me io non devo isolarti da tutto il resto, no? E purtroppo invece la violenza passa proprio per questa forma di segregazione. Devi uscire solo con me, non puoi uscire con i tuoi amici, non puoi fare hobby, sei solo mia. Quante volte abbiamo sentito questa frase? Ecco che si introduce un concetto che è diverso, no, da quello che è l'amore. Dopodiché l'uomo cosa cerca di fare? Cerca anche di svalorizzare. Perché? Perché privare una donna della sua autostima, chiaramente questa diventa più vulnerabile. Ecco che l'uomo aumenta la violenza, ed è qua che torniamo al discorso di prima, no? Perché parliamo di violenza di genere? Proprio perché la prevaricazione del genere maschile su quello femminile, che poi si basa su una sproporzione che va da sé, no?
Certo.
Ad un certo punto è qua che la vittima, la persona offesa, la donna cercherà di ribellarsi, perché vuole uscire, no, dalla violenza, inizia a rendersene conto, quindi ad un certo punto acquistano quel coraggio perché non vogliono assolutamente quella situazione, ed è qua che l'uomo purtroppo diventa più aggressivo, capisce che la donna sta andando via, capisce che non è più sotto la sua sfera e quindi alza la reazione, sia dal punto di vista fisico ma anche sessuale, cerca di sottometterla, la ricatta con i figli. Sappiamo che la cosa peggiore è dire ad una donna: ti porti via i figli, faccio del male ai nostri figli, quindi le ricatta. Ad un certo punto capisce però che la donna sta andando via, ed ecco che l'uomo fingerà un pentimento, quello che si chiama la cosiddetta luna di miele, no?
Ah, ecco.
Scusami, mi dispiace, non lo farò più. La situazione sembra essersi risolta, no? Sembra essere tutto tornato idilliaco, cosa che invece purtroppo non è. Le donne purtroppo cadono in questo tranello, ed ecco che il ciclo della violenza ricomincia nuovamente.
Io vorrei fare una piccola chiosa su questo argomento, cioè la risposta alla violenza, appunto, e la vostra meta, l'educazione alla risposta, l'educazione e l'autocoscienza anche.
Soprattutto rendersi conto, cioè la prima cosa che una donna deve fare è rendersi conto che è vittima di violenza, che non, purtroppo non si entra in una situazione tale che le donne non si rendano conto, ed è per questo che nel 2017 è nata la nostra campagna di prevenzione, no?
e non si rendono conto perché subentra molto spesso anche il senso di colpa, una colpa indotta chiaramente, ma che si ramifica nella psicologia femminile. Certo. Uscire da un senso di colpa che alla fine ci rende conniventi con il persecutore è molto difficile, ma giustamente lei ha parlato di coraggio. Come stimolare questo coraggio?
Esattamente, perché la prevenzione e il contrasto a questo grave fenomeno impongono un approccio idoneo, no? Da parte nostra, da parte degli operatori di polizia. Già dal momento del primo contatto con la vittima, anche i nostri giovani poliziotti che vedete sulle nostre volanti sono ragazzi giovani che hanno dai 20 ai 24 anni e hanno alle spalle però un'adeguata formazione, proprio perché questa per noi è la premessa essenziale di un maggior sostegno alle vittime. Se noi non sappiamo trattare con queste donne, che per noi la persona offesa, la vittima, è al centro, rischiamo di fare quella che gli psicologi, gli studiosi chiamano la vittimizzazione secondaria, perché la donna se no si sentirà tradita due volte.
Esattamente, due volte, ripetiamo,
perché la donna si sente, la donna ha paura, si sente sola, si colpevolizza e anche vergogna, no? Di raccontare, di subire queste aggressioni, è sfiduciata e quindi quando varcano la soglia, la porta della questura o fanno una segnalazione, la donna vuole essere accolta e protetta. Certamente non vuole essere criticata e vuole sapere che cosa può fare per uscire da questo circolo vizioso.
Però ricordiamo un attimo all'ospite di oggi, che è la dottoressa Susanna De Giorgi. Chiaramente la persona più adatta per parlare di questo argomento, perché è ispettore superiore della Polizia di Stato, è responsabile dell'ufficio minori e vittime vulnerabili della divisione Polizia Anticrimine della Questura, quindi abbiamo il massimo referente sull'argomento. Cerchiamo di capire come si suddivide il rapporto della vittima, della donna che si rivolge a voi, cioè quanti passaggi ci sono nella vostra accoglienza?
Allora, per noi la vittima è importante, è al centro, proprio perché può provare imbarazzo, come l'ho detto prima, senso di colpa, paura. Questa per noi è la parola chiave, perché una donna che viene da noi e ci dice ho paura significa che quel rapporto con marito, compagno, non è un rapporto paritario.
No. Però
ha paura per segnalare oppure proprio per denunciare, apprensione magari per un percorso giudiziario, per un possibile stravolgimento della sua vita in ambito sociale, familiare. Quindi per noi impongono appunto il primo contatto è importante. Pensate che in tutte le questure d'Italia e a Trieste abbiamo un luogo dove accogliere queste persone. Noi non le riceviamo negli uffici dove squilla il telefono, dove c'è confusione, ma sono nati appunto qualche anno fa, nel 2016, i cosiddetti sitting di ascolto, dove proprio vogliamo far sentire la persona, la donna a suo agio. A Trieste abbiamo la sala Daphne. La sala è intitolata a un personaggio della mitologia greca, una ninfa che per sfuggire all'amore ossessivo di Apollo decide di trasformarsi in una pianta di alloro.
E questo... Fermiamoci qui, perché il tempo è scaduto. Ma naturalmente non la possibilità di riparlarne, che evidentemente si effettuerà la prossima settimana. Ringraziamo la dottoressa Susanna De Giorgi, naturalmente la invitiamo per la prossima settimana, spero che lei accetti, dottoressa.
Sì, 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 verrò molto volentieri, perché dobbiamo appunto spiegare alle donne, una volta consapevoli di essere vittime di violenza, che cosa possono fare.
Ecco. Ecco,
è quello che facciamo noi come Polizia di Stato e quali sono i provvedimenti amministrativi e penali.
Grazie dottoressa, alla prossima.
Ciao. Arrivederci e grazie.
Abbiamo trasmesso Edificare la vita. Una trasmissione di Giuliana Stecchina.